Allora, una piccola cosa interessante. Di quei giornali non spiegano mai perché, no? È sempre questa cosa, a proposito del campionato di calcio, no? Ma come sentire un commentatore giornalistico di una partita che non sa la regola del fuorigioco e ti vuole spiegare la partita, ma non conosce la regola del fuorigioco e neanche quella del fallo di mano. E che cosa sta descrivendo? Boh, il colore delle casacche. C'è un problema. Il problema interessante è che la maggioranza è impegnata alla Camera e al Senato. Al Senato c'ha il decreto, non voglio fare casino perché è la mia prerogativa, al Senato il decreto sicurezza, ok, mentre alla Camera c'è l'unico disegno di legge finora presentato, che è quello sull'anticorruzione. Già questo è indicativo. Noi usciamo da decenni in cui il governo abusa della decretazione d'urgenza e nell'ultima legislatura, ogni volta che Maria Elena Boschi col suo sorriso donatellesco, non la Donatella, raffaldesco, andava alla Camera dicendo il governo ha deciso di porre la questione di fiducia, succedeva il pandemonio, striscioni, i 5 Stelle ballavano, insultavano, eccetera. Perché? Perché questo abuso del decreto legge è effettivamente un abuso e finisce con stritolare il Parlamento. Per cui il governo del cambiamento, prima cosa, avrebbe dovuto ripristinare le prerogative. Lo spaccherò, va bene, lo swatch. Dovrebbe eliminare questa prassi. E invece no, continuiamo nella prassi per cui qualsiasi cosa, decreto legge perché è urgente. Allora, il decreto sicurezza ha delle misure urgenti rispetto a cose? Da chi siamo minacciati? Vi siete accorti che non c'è più il terrorismo? No. Non c'è più il terrorismo. È quasi da essere nostalgici del terrorismo. Abbiamo un problema serio, ogni tanto qualcosa saltava in aria. Non c'è più. Però sono rimaste le norme per il terrorismo. Questo è il grande insegnamento che dovremmo trarre dal pericolo costituito dal Ministero della Paura. C'era un famoso, c'era l'albanese che faceva il Ministro della Paura, era fantastico. Cioè, e lo faceva 20 anni fa. Cioè, l'idea che il governo cavalchi la paura della gente e la cavalchi così bene da poter dire adesso faccio un decreto legge urgente per bloccare il terrorismo, adesso stiamo facendo la sicurezza per bloccare l'immigrazione. Vi siete accorti che non ci sono più immigrati? Cioè non ci sono più barconi, più esattamente, perché gli immigrati ci sono, continuano ad arrivare e continuano ad arrivare in aereo come prima, in treno, con permesso di soggiorno che poi scade. Che si fa? Siamo presi d'assalto dall'immigrazione? Ci stanno portando via i nostri beni? No, però abbiamo il ministro che sta pompando questa cosa. Siccome si è accorto che pompare l'immigrazione, non che non sia un problema l'immigrazione, è un grosso problema, ma invece di risolverlo, fanno il ministero della paura. Adesso sta diventando l'obiettivo l'Unione Europea. Come si permettono? Il governo del popolo. Cioè il governo del popolo. Lui ha avuto il 14% dei voti, il che vuol dire che il consenso suo è il 14% degli italiani, l'altro 86% degli italiani non lo ha consentito, non dico che sia in dissenso, ma non lo ha consentito, per cui rappresentare il popolo è sempre una questione di un salto di qualità nel discorso politico. Chi tu rappresenti è un problema che viene fissato dalle elezioni, punto. Ma il problema non è questo, è il fatto che c'è un decreto legge sulla sicurezza che sembra avere molta urgenza, e infatti è un decreto legge. Dall'altra parte c'è un disegno di legge, raro disegno di legge, qui scorrimento normale, che riguarda l'anticorruzione. Come se in Italia fosse più pericolosa, fosse più minacciata la sicurezza che l'anticorruzione, mentre notoriamente il problema dell'Italia è al primo posto la corruzione. Poi c'è l'abuso edilizio, sì, lo si vede, ma quello ci pensa il tempo a regolare i conti. Scusate la mia brutalità, ma ho delle leve precise su queste cose. Saranno sbagliate, però me le tengo. Allora, qual è il problema che c'è adesso? È che questi due procedimenti vanno avanti coagulando tutti i contrasti interni della maggioranza. È normale, è la storia d'Italia che i governi abbiano delle maggioranze poco coese, dove le varie forze politiche riunite hanno bisogno di farsi vedere. E questo è un problema politico. Io lo spiego di solito con un'immagine. Voi avete presente quando il giornalista in piazza intervista il Presidente della Repubblica, il Papa, il vincitore della tappa, l'allenatore della squadra di calcio? E mentre lui parla, da dietro compare uno che fa così con la manina. Avete presente? Il deficiente. So chi sia. Ce n'è uno che lo fa professionalmente?
No,
però hanno bisogno. Sì, capisco. E c'è gente a cui piace molto perché si fa vedere in televisione. Era meglio che lo facesse. Questo è il problema che hanno le forze politiche. Allora, se noi possediamo un sistema elettorale in cui chi si presenta alle elezioni deve essere una persona che ha una sua visibilità, che sia conosciuto, questo significa che il suo mestiere è farsi vedere. E per farsi vedere che cosa deve fare? Di sentire. Perché se consente viene schiacciato. Se uno è fedelissimo di, e vediamo chi, il leader politico, casomai lo intervistano quando lui è occupato e non gli lascia interviste, raramente. Se invece uno vuole avere una sua visibilità, deve dissentire dal leader politico, che vuol dire che deve scostarsi dalle sue opinioni. Per cui il governo delibera a camere, a porte chiuse, una certa cosa, immediatamente c'è la corsa a raggiungere la porta, uno dice scusate, apre la porta, chiude la porta, ci sono giornalisti, dice il governo si è deciso, io sono contrario. Come sei contrario? Sì, io veramente non sono favorevole, ma sei piuttosto, e deve esprimere la sua opinione, e questa opinione lo qualifica politicamente, gli dà una identità politica. E questa identità politica la deve spendere in tutte le occasioni, compreso il Parlamento. Per cui il disegno di legge va avanti, la maggioranza spinge, ma lui deve marcare il suo territorio e dire che non è completamente d'accordo. E questa è la dialettica normale. Questo l'abbiamo da sempre, no? È quello che ha minato tutte le maggioranze politiche di centrodestra e di centrosinistra, e anche questo che non si saprei come qualificare con le coordinate geografiche. Allora, succede che il disegno di legge sulla sicurezza è impredicato al Senato, come sempre, perché in Senato tutte le maggioranze di tutti i governi hanno meno numeri, per una questione di sistema elettorale, anche di piccole differenze di sistema elettorale tra due sistemi elettorali che sono quasi identici, ma hanno piccole differenze che producono un Senato più instabile, per cui abbiamo un bicameralismo paritario, che già è una cavolata, con in più una delle due Camere che è un po' più debole nel sostegno del governo, essendo più debole consente a chiunque a fare il leone. non conti niente, non contevi niente per la tua mamma, per tuo papà, neanche per i tuoi fratelli, neanche per tuo fidanzato e o fidanzata, non conti niente per nessuno, ma in Senato il tuo voto può essere decisivo. E allora, signori miei, datemi un microfono e comincio a esprimere la mia opinione su quello che succede. Ed è quello che stanno facendo in quattro, che sono anche bravissime persone, suppongo, non le conosco, ma le sentite, salvo Gregorio De Falco, che è il mitico comandante del porto di Livorno, quello che a Schettino disse «Torna in barca!» e non posso dire qual era la fede. È diventato famoso per questo. Si diventa famosi per poco. E ci sono questi quattro deputati, questi quattro senatori 5 Stelle che costituiscono un bel problema, perché se loro effettivamente votassero contro il decreto sicurezza probabilmente non passerebbe. E siccome è previsto dal contratto di governo, voi capite che questo sarebbe una mina sotto il programma politico del governo. E allora la risposta qual è? La risposta Maria Elena Boschi e tutti quelli che l'hanno preceduta, e cioè il voto di fiducia, per il meccanismo che vi ho spiegato del maxi emendamento, per cui il Parlamento viene rullato, gli si mette, sono 47 articoli nel decreto sicurezza, mi pare, gli si mette un articolo unico con 47 commi, senza un titolo né niente, e si presenta come emendamento del governo che passa in testa tutto e viene votato e non è emendabile. Dopodiché si vota con le modalità del voto di fiducia, appello nominale. Capite che questo è un meccanismo che consente al governo di governare. È quello che il governo Renzi ha usato un giorno sì e anche il giorno dopo, per il semplice fatto che la sua maggioranza era in preda a tutti i malumori interni del PD, e questo rafforzava naturalmente l'appoggio di altre forze. Si imputa al governo Renzi di aver governato male, che è tutto da vedere, ma si dimentica che non era un governo di cui Renzi disponesse della maggioranza, perché dipendeva dall'apporto di Alfano e di altri gruppetti che la pensavano in maniera diversa su cose decisive. È quello che succede a questo governo, che ha il contratto di governo ma pensa in maniera completamente diversa su cose decisive, ed è quello che era successo prima a Berlusconi con Casini, sì, una volta anche con Casini, ma in mezzo con Fini, che anche loro pensavano cose diverse su cose decisive, pensavano cose diverse perché sennò sparivano. Per cui c'è l'opposizione fuori dalla maggioranza, ma c'è anche l'opposizione interna alla maggioranza. E allora qual è il problema? Il problema è che fuori dalla maggioranza c'è sempre chi si offre di sostenere la maggioranza, purché. Adesso qual è il problema dei 5 Stelle? È che se loro vogliono proteggere la maggioranza dai loro dissidenti, dovrebbero accettare i voti di quella bellissima creatura che è la leader del Fratelli d'Italia, come si chiama? Io rimuovo, la mia mente selettiva a certe cose non riesco proprio a fissata nella memoria. E questo naturalmente darebbe una configurazione diversa alla maggioranza. Voi immaginate come sarebbero felici quelli della sinistra dei 5 Stelle ad avere un governo che ha l'appoggio dell'estrema destra, più a destra di Salvini. Era il problema che aveva Renzi quando a promettergli l'appoggio era o Berlusconi oppure Verdini, il plurinquisito e attualmente pluricondannato, credo, faccendiere toscano. Per cui solo il fatto che Verdini dicesse io sarei propenso a votare per questo documento se me lo chiedesse qualcuno, tutto il partito diceva: se tu accetterai i voti di Verdini, noi voteremo contro. E già il problema è che voi non mi garantite i voti di maggioranza e quindi io devo accettare Verdini. Capite? È l'instabilità del quadro politico italiano. Chiunque governi in Italia governa sulla melma, cioè sulla instabilità, sull'incapacità di avere maggioranza. E questo è il decreto legge sicurezza. Divertente è l'altra cosa, perché io riesco di latino anche per queste cose, pensate che vita, vabbè, è la legge che è in discussione alla Camera sull'anticorruzione, dove con passo felpato, come sono capaci solo loro, i 5 Stelle sono arrivati a proporre un emendamento che riguarda la prescrizione, suscitando l'ira funesta di Salvini, che a quanto pare ha molto cuore gli interessi dei prescritti, soprattutto lo ha la sua mente giuridica, che è l'avvocato Bongiorno, che è grande difensore di Berlusconi e tanti altri, e che la prescrizione fa uno dei suoi cavalli di battaglia. La prescrizione è un meccanismo che tutti gli ordinamenti conoscono, per cui se tu rubi una mela il 1 gennaio del 1960 non ti possono condannare il 1 gennaio del 2022, perché in mezzo è passato troppo tempo. Solo che questo molto tempo passa attraverso fatti diversi, perché tu hai commesso l'atto e va bene, poi tu sei inquisito è un'altra data, poi tu sei condannato in primo grado ed è un'altra data, poi tu impugni e vai in appello e sei condannato in appello, altra data, poi tu ricorri in Cassazione, ancora un'altra data. Quanto dura tutto questo non lo si sa, perché in Italia non abbiamo certezza. Possono passare 15 anni. La prescrizione evita che uno sia definitivamente punito a distanza di troppi anni dal fatto commesso. Ogni sistema giuridico ha questo problema, ogni sistema giuridico ha delle regole. Nessun sistema giuridico tollera un processo che dura 15 anni. Sentivo stamattina le statistiche mondiali, dell'Ocse non mondiale, ma insomma dei paesi europei, che dicevano che le cause civili in Italia durano in media 10.000 giorni, in Europa 5.000 giorni, cioè noi duriamo il doppio degli altri paesi. Sapete cosa significa questo? Che se io sono un bravo imprenditore che voglio investire in Italia e mi trovo un fornitore o un cliente che non mi paga, io dico: bene, andiamo davanti al giudice. E lui dice: andiamo davanti al giudice, andiamo davanti al giudice, ne parliamo fra 15 anni. Tanto è vero che il commentatore dice una cosa intelligente, succede il contrario, che io vado da lui e gli dico: tu mi devi i soldi, davvero, e portami davanti al giudice, come dire, c'hai voglia di recuperarli. Morale: se uno non c'ha capitali mafiosi non investe in Italia, è ovvio, mentre se c'ha dei capitali sporchi, questo è il suo paese, perché c'è anche l'amnistia. Nel civile non funziona l'amnistia, e infatti i processi durano di 10.000 giorni. La prescrizione. Nel penale funziona la prescrizione, per cui tu dopo tot anni sei vergine. E noi abbiamo introdotto anche dei tetti massimi complessivi, con cui siamo entrati in rotta di collisione con la Corte di Giustizia Europea, da cui c'è il caso Taricco, a cui vi accennavo stamattina, e potete cliccare e vi leggete tutto. Perché da noi, se uno evade l'IVA, che è una imposta europea, il suo reato si prescrive in massimo 6 anni. Non può durare più 6 anni, dopo 6 anni è prescritto. Il che significa che, siccome le frodi col carosello sono complicate, sono frodi per cui uno fa finta di comprare, vendere in giro per l'Europa, alla fine c'è una serie di fatture false, non paga l'IVA, lo beccano, da quando lo beccano, da quando lui ha commesso il fatto, a quando lo condannano, i 6 anni sono becche passati e quindi sono tutti prescritti. E la Corte di Giustizia ha detto: voi state evadendo l'imposta europea. È da lì che nasce il problema. È un problema, è un problema. È un problema perché regolarmente i processi importanti in Italia si chiudono con la prescrizione. Andreotti è stato condannato per aver avuto rapporti con la mafia, ma prescritto in buona parte dei suoi comportamenti. Vedete? E così tutta una serie di altre cose che non vi starò qui a enumerare. È un problema. Ma che cos'è il problema di oggi? Il problema di oggi è che i furbacchioni volevano appiccicare un emendamento di 3 righe a una legge che riguarda non la prescrizione, non le sanzioni penali, ma invece la corruzione. Per cui in una legge che ha come titolo la lotta alla corruzione, tu inserisci una norma che riguarda la prescrizione in genere, dicendo la prescrizione non opera più dopo la sentenza di condanna o di assoluzione di primo grado. A me non disturberebbe come norma, perché sono convinto che la lunghezza dei processi non la curi con l'amnistia, con la prescrizione, la curi con delle norme severe sul processo. Mentre in Italia è passata questa vulgata che senza la prescrizione i processi non durerebbero l'infinito. E di fatto i processi non finiscono mai, nel senso che vengono prescritti. La prescrizione opera come salvaguardia di criminali, con tutta una serie di problemi, perché il fatto è accertato ma il reato è prescritto, e quindi di quel fatto accertato tu puoi avere delle conseguenze oppure no? Beh, i problemi giuridici. Allora, che cosa si sono accorti, perché deve essere qualcuno che ha superato la terza media, che è nel gruppo parlamentare del 5 Stelle o dei loro consulenti, hanno capito che era rischioso presentare in aula un emendamento completamente fuori dall'oggetto della legge. C'è scritto nei regolamenti del Senato, no, sono inammissibili. Il Presidente al Senato è quella simpatica signora, e il Presidente deve dichiararlo inammissibile. Perché? Perché è fuori dall'oggetto. Allora che cosa hanno pensato? Teorico deve essere uno che ha fatto il servizio militare con Sturmtruppen. Ha pensato di fare un'abile manovra, presentare un emendamento che cambia il titolo della legge, per cui la legge non è più lotta alla corruzione, ma anche è disciplina della prescrizione. Cambiando il titolo della legge devi andare in commissione, la commissione discute la prova e a questo punto il tuo emendamento non può essere spinto. Sono fantastici, sono carini, dai, sono teneri, sono le prime armi, speriamo anche le ultime. Se fosse stato un decreto legge, la cosa sarebbe stata ancora più strepitosa. Perché? Perché nel decreto legge la Corte Costituzionale, sta rompiscatole che non rappresenta il popolo, e ha detto, attenzione, il decreto legge deve spiegare i motivi di necessità e urgenza. E come li spiega? Li spiega nel preambolo e nel titolo. Nel titolo dice quali sono gli strumenti messi in cantiere del decreto legge, no? Qual è la configurazione complessiva. E ha detto un'altra cosa che è rivoluzionaria, e ha detto attenzione, il decreto legge si salda con la legge di conversione, si salda con la legge di conversione nel senso che i vizi del decreto legge si comunicano alla legge di conversione, per cui se non ci sono le condizioni di necessità e urgenza il Parlamento lo converte, ma il decreto resta illegittimo e la legge di conversione sarà dichiarata illegittima. Ma c'è di più, che la legge di conversione non può aggiungere altri oggetti che non siano coerenti con l'argomento del decreto legge. Sapete che cosa era successo? Solo in Italia penso che succeda una cosa del genere. Avevamo una delle normali maledizioni che ci manda il Dio, che erano le Olimpiadi invernali di Torino. Olimpiadi invernali di Torino. Hanno fatto un decreto legge che ha consentito di massacrare le regole urbanistiche, perché tardi, 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 presto, 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 bisogna fare presto. In sede di conversione, la maggioranza ha aggiunto una norma che voi capite che è subito molto seriamente attinente al lavoro per Olimpiadi: la disciplina delle droghe, la disciplina delle sostanze, c'è un nome tecnico che non ricordo mai, esatto, è informato, è contenuta nella legge di conversione del decreto legge sui lavori per Olimpiadi. Allora, c'è una connessione tra l'uso dei stupefacenti e le gare olimpioniche? No, e se sì, meglio non dirlo. E la Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza storica in cui ha detto no, la legge è legittima a quel punto. Perché la legge di conversione è una legge molto speciale, è una legge accelerata, ha un turbo come motore, è un pullman di altissima velocità, ma tu non ci puoi far viaggiare su tutto quello che vuoi. La legge di conversione deve attaccarsi al decreto da convertire. Può emendarlo, ma non può aggiungere oggetti diversi. Vedete che il problema della eterogeneità degli oggetti è ferreo per quanto riguarda il decreto legge. Non è così ferreo per quanto riguarda una legge normale, però c'è la possibilità che il Presidente dica no, scusa, è fuori dall'oggetto discusso in commissione. La legge viene discussa in commissione, la commissione approva degli emendamenti, fa una relazione, introduce il dibattito in aula. Non è che in aula, in lettura degli emendamenti, uno alza la mano dicendo propongo un emendamento che introduce una cosa completamente nuova, perché questo salta l'esame in commissione. Allora i furbacchioni hanno detto bene, cambiamo il titolo, così torna in commissione, la commissione si esprime sul nuovo titolo e noi abbiamo saltato il regolamento. Sono ragazzi, che ci volete fare? Fatti così. Questa notte avremo i risultati tra la mezzanotte per gli stati occidentali, le 2, le 3, le 4, le 5 per quelli orientali, sulle primarie, non sulle primarie, scusate, sulle elezioni americane. E qui abbiamo da fare con, non con i ragazzi, ma con i dinosauri. Questo è un sito dell'Università di Torino, è molto carino. Allora, Costituzione degli Stati Uniti, 15 settembre 1787. Cosa facevate voi il 15 settembre 1787? Loro facevano la Costituzione che è ancora in vigore, in cui hanno scritto delle norme che non riusciranno mai a modificare, perché la Costituzione americana per modificarla è difficilissima e in queste cose lo è particolarmente difficile. Qual è il problema? Il problema è questo. Di tutti i poteri legislativi qui concessi, di questo parleremo domani, sarà investito un congresso degli Stati Uniti che consisterà in un Senato e di una Camera dei rappresentanti. La Camera dei rappresentanti sarà composta di membri scelti ogni 2 anni dai popoli diversi degli Stati Uniti. Cioè abbiamo una Camera parlamentare che si rinnova ogni 2 anni, che vuol dire campagna elettorale permanente. Il Presidente della Repubblica si rinnova ogni 4 anni, tendenzialmente senza sbarro, con delle eccezioni, soprattutto quelli che hanno sguardo limpido da Presidente, e tutti i presidenti sono stati confermati per un secondo turno. Bush Junior non ce l'ha fatta. Per cui il presidente tendenzialmente può contare su un mandato di 8 anni, ma in quei 8 anni lui si trova ad avere 4 Camere dei rappresentanti diverse. Ogni 2 anni ha una nuova Camera. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da 2 senatori per ciascuno Stato, eletti dai locali corpi legislativi. In origine i senatori americani erano eletti dai parlamenti degli Stati membri. Poi, alla fine dell'Ottocento più o meno, all'inizio del Novecento, hanno cambiato e hanno creato un'elezione diretta. Ma sempre con questo meccanismo tutto particolare, che è di origine internazionale, intergovernativa, di qualcosa che non è proprio di una Costituzione, ma più di un accordo internazionale, per cui tutti gli Stati membri hanno 2 senatori. Che non ha senso dal punto di vista democratico, perché un senatore del Nebraska rappresenta uno Stato che ha 500.000 di abitanti, più o meno, no? La California ne ha 40 milioni e tutti e due sono rappresentati da 2 senatori. È una bella sfida questa del principio democratico, che in Europa, per esempio, non è stata ammessa. In Europa gli Stati sono rappresentati in Consiglio dei Ministri, che è l'entità intergovernativa, e qui stiamo parlando di entità intergovernativa, sono rappresentanti dai ministri che arrivano con un pacchetto di voti. La Germania conta per 90 milioni di abitanti e Malta conta per 500.000 di abitanti. Poi sono schiacciate, sono appiattite un po' le differenze, però le differenze ci sono, e questo complica moltissimo le maggioranze interne al Consiglio. E invece in America è rimasta questa traccia dell'origine confederale, per cui gli stati sono tutti uguali, ogni stato ha 2 rappresentanti, è quello che hanno ottenuto i piccoli stati, Rhode Island per esempio, per dire sì alla nuova Costituzione. Immediatamente dopo che si saranno riuniti a seguito delle prime elezioni, essi senatori saranno divisi nel modo più uniforme possibile in 3 classi. Perché in 3 classi? Perché da subito si è stabilito il principio che i senatori, il Senato non scade mai, mentre la Camera dei rappresentanti scade dopo 2 anni. La nostra Camera, se non sciolte prima, durano 5 anni. Il Senato americano si rinnova di 1/3 ogni 2 anni, per cui non scade mai, si rinnova di continuo. Il che vuol dire che ogni 2 anni negli Stati Uniti viene eletto integralmente la Camera dei rappresentanti e 1/3 del Senato. Instabilità politica micidiale, che vi spiega molte cose anche della politica americana, cioè questa continua trattativa politica che c'è negli Stati Uniti, per cui quello che si vede nei film è più o meno quello che accade nella realtà, cioè un politico americano che vuole puntare al Congresso deve mettere in conto una campagna elettorale che è, se lui è nella Camera dei rappresentanti, di ogni 2 anni, cioè permanente, e costa moltissimo, e costa moltissimo, deve essere finanziata e quindi deve trovare gruppi di sostegno, e gruppi di sostegno sono soldi. La Corte Suprema, con una sentenza scellerata di qualche anno fa, Citizen United versus USA, ha stabilito che così come gli esseri umani hanno libertà di espressione, anche i gruppi economici hanno libertà di espressione, ma siccome sono società di capitali, loro esprimono il loro pensiero con i soldi E così come noi siamo liberi di sostenere chi vogliamo, anche i gruppi di società finanziarie possono sostenere la politica con i soldi. Il che ovviamente significa che se tu vuoi avere delle leggi favorevoli ai tuoi interessi imprenditoriali, che non è una cosa sconcia, devi comprarti dei senatori e deputati. E questo è ufficialmente ammesso. C'è un ufficio di lobbying, uno più uffici di lobbying nel Senato, in cui uno si può rivolgere, trova un signore e dice: senta, io vorrei avere una legislazione favorevole ai coltivatori di serpente sonagli. Fa, interessante. C'è forse il senatore del Nebraska che potrebbe essere sensibile. Lei quanto è disposto a investire in questa legge? Fa, beh, io potrei investire tot milioni di dollari. Benissimo, il senatore è presidente di una fondazione Amici della Rucola, e se lei fosse disposto a finanziarla potremmo mettere, e comincia una trattativa, political bargaining, che per loro non è uno scandalo, è quello che vedete nei film, ma è la conseguenza di un sistema che nasce per essere, per prestarsi a questa gestione, no? Questa instabilità ufficiale, perché tu ogni 2 anni devi rinnovare la tua sfida, di fronte anche a una stabilità invece di personale politico. È morto Ted Kennedy, l'ultimo dei Kennedy, è morto 2 anni fa, lui è stato senatore per qualcosa come 45 anni, mi pare, ed era considerato una delle massime autorità politiche, cioè conosceva tutte le istituzioni americane, veramente era un faro. È riuscito ad essere senatore eletto ogni 6 anni, anzi ogni 4 anni, no, ogni 6 anni, permanentemente. Come vengono eletti questi signori? La Costituzione americana ci dice solo questa cosa che voi leggete qui, e ce l'ha scolpita nel 1787, per tutto il resto vale la legislazione degli Stati membri. Qui ogni Stato ha una disciplina delle elezioni, a partire dalle primarie. Perché? Tendenzialmente, pur essendo diverse da Stato a Stato la legislazione, i modelli sono abbastanza costanti. Noi questa notte avremo l'elezione del governatore di alcuni Stati. Uffa. Avremo elezione di senatori, non sappiamo quanti, e elezione dei rappresentanti. Questo è sicuramente uno, questi potrebbero essere uno o due, e questi lo sappiamo, ma è un numero maggiore di uno. Conoscete questo segno? Sì. Grazie. Questi sono il vertice, perché sotto qui c'è l'elezione di una marea di gente, perché in America, per esempio, di solito il capo della procura della Repubblica, questo è il capo dei PM, della pubblica accusa, è eletto. Per noi è un magistrato di carriera, per loro è un organo elettivo che in questo momento avrà finito di fare la sua campagna elettorale, la campagna elettorale l'ha fatta dicendo ai suoi elettori che cosa vuole fare lui come obiettivi di politica criminale. Per cui diciamo che la Procura della Repubblica, e notate che non necessariamente è un tecnico, questa è anche una cosa che posso apprendere, solo il capo della Procura federale deve essere un giurista. Gli altri sono politici, Se per caso è un giurista, meglio, non è detto che debba essere un giurista. C'è il capo della Procura della Repubblica, c'è il capo della loro, diciamo, non posso scrivere Corte dei Conti perché è l'audit, è in sostanza la revisione dei conti in qualche modo, quello che certifica i bilanci. E poi giù tutta una serie di soggetti a livello di Stato, ma anche magari a livello di città, perché ci può essere lo sceriffo e così via. Il Senato significa che lo Stato è diviso in due, perché ci sono due senatori, perché ci sono due collegi che eleggono ciascuno un senatore, e qui lo Stato è diviso in n circoscrizioni, quanti sono i rappresentanti da eleggere. Okay. Tendenzialmente il sistema elettorale in America è quello stesso della patria Inghilterra, non hanno avuto sforzo di fantasia, e cioè il sistema cosiddetto di plurality. Il sistema di plurality è il sistema per cui first past the post, chi prende più voti vince. Non ci sono resti, non ci sono contestazioni da fare, si contano i voti, su cui prende più voti di più vinci il seggio, sono tutti collegi uninominali, tutti uninominali. Collegio uninominale è un collegio elettorale in cui si elegge un unico deputato, governatore, un seggio, un collegio, un seggio, il sistema inglese. L'alternativa sono i collegi plurinominali. A cui noi siamo molto affezionati, per cui noi abbiamo dentro un certo territorio una cosa più. No, non c'entra niente questo. Abbiamo un territorio che regge tot deputati o senatori, per cui abbiamo delle liste, ogni partito presenta una lista di deputati o senatori e ne elegge quanti sono i voti, la proporzione dei voti che raggiunge. Noi che siamo sempre bravissimi a incasinare le cose, attualmente viaggiamo con un sistema misto, in parte uninominale e in parte plurinominale, con tutta una serie di complicazioni e applicazioni interessanti. Per cui noi andiamo a votare, abbiamo da lì una scheda divisa in due, con cui sopra c'è scritto il nome dell'uninominale e qua invece c'è la lista del plurinominale. Funziona più o meno così, per cui noi possiamo dire voto questo e automaticamente diamo voto anche al plurinominale. In America no, in America anche dove devono votare più rappresentanti all'interno dello stesso stato sono tutti collegi uninominali. E qual è il problema di questi collegi uninominali? Il problema è come vengono sbagliati. Per cui uno dei grossi problemi della democrazia americana è la definizione dei collegi. Perché? I repubblicani, quando hanno vinto le elezioni con Trump, ancora già prima, hanno incominciato a ridisegnare i collegi elettorali. Tu eleggi un rappresentante. Chi sono i tuoi elettori? Dipende da come disegni la mappa dei collegi, che più o meno hanno gli stessi rappresentanti. Ma se io stabilisco che qui, in un collegio, facciamo la cosa più semplice, più sporca, no? Bianchi contro neri, e stabilisco che qui ci sono 51% di White, 51, 51, 51, sono tutti seggi che voteranno un bianco. Poi stabilisco che in una certa zona ci sono invece i black, che sono però il 99%, per cui tutti i neri finiscono lì. E di conseguenza io alla fine avrò o 4 neri e tutti gli altri bianchi, che vincono per pochi voti, ma vincono. E questo lo ottengo semplicemente ritagliando i collegi elettorali. Il gerrymandering, da modo di un deputato americano dell'Ottocento che ha inventato questa categoria. Scusate l'incisione della zanzara, che tra l'altro è fallita. Capite? Queste sono le tensioni tipiche. Vi accennavo la questione dei borghi putli inglesi, Robert Peel, 1830, quando in Inghilterra vecchie centri agricoli ormai abbandonati eleggevano un deputato, altrettanto eleggeva la nuova città industriale tipo Newcastle, Leeds, eccetera. Per cui un collegio con 100 elettori e un altro con 500.000, i borghi putridi. E questo naturalmente non è ammissibile, non è ammesso neanche in America, ma come tu ritagli il collegio dipende, condiziona molto i risultati. Tenete presente che essendo tutte elezioni uninominali, la scelta del candidato è cruciale. Non a caso è detta questo sistema, che è nato il sistema delle primarie. La vera lotta politica si svolge alle primarie, perché lì tu scegli il candidato e lo scegli con una procedura altamente competitiva, per cui i candidati si ammazzano di botte, letteralmente, si dicono di tutti i colori, per riuscire a essere quello che raggiunge più consensi ed essere il candidato, il candidato, il candidato del partito, tutti quanti, che è bravissimo, e diventa quello che sfida l'avversario. Le regole sulle primarie sono regole tutte scritte dalle leggi degli stati, anzi spesso sono trascritte dalle leggi degli stati. La California, se ben ricordo, rinvia direttamente alle regole interne dei partiti, per cui dicono i democratici avranno queste regole da loro, cose good, i Craig Old Party, i repubblicani avranno quest'altro tipo di disciplina, e queste discipline fanno parte della legge, cioè loro recepiscono la disciplina interna dei partiti nella legge per lo svolgimento delle primarie, per cui ci sono discipline diverse per i singoli partiti. Poi magari c'è una disciplina sussidiaria, suppletiva per nuove formazioni, nuovi candidati. Bene, in questo giro di elezioni si svolge quello che è il classico trauma del prima elezione, le prime elezioni di medio termine per un presidente, in cui tendenzialmente nella storia americana, salvo credo 3 eccezioni, tutti i presidenti hanno visto diminuire le loro maggioranze alla Camera e al Senato. E questo è un bel problema, perché il sistema elettorale, il sistema costituzionale americano, fa sì che il Presidente della Repubblica sia totalmente separato dalla Camera e dal Senato. Per cui non può spingere con la mozione di sfiducia, non può minacciare, se non mi votate io me ne vado. Non c'è rapporto di fiducia. Sono due misteri, due poteri
completamente separati. La separazione dei poteri è totale. Il Presidente non può neanche affacciarsi in Parlamento se non invitato per un discorso sullo Stato dell'Unione. Il Senato è presieduto dal Vicepresidente. È interessante perché dovete pensare che questa Costituzione è stata approvata quando gli Stati degli Stati Uniti erano 13, per cui il Senato era composto da 26 persone. 26 persone sono meno del nostro Consiglio dei Ministri. Vuol dire qualcosa, vuol dire che il Senato americano è stato concepito come una partecipazione degli Stati membri al potere esecutivo. E questo vi spiega anche i particolari poteri che ha il Senato americano, il fatto che tutte le nomine devono avvenire con l'advice and consent del Senato, i trattati internazionali devono essere approvati dal Senato. Ci sono attività di alta politica, tipo le nomine, che sono riservate al Presidente della Repubblica, ma con il consenso del Senato. Come dire che il Senato è attaccato al capo dell'esecutivo. In America non esiste il governo, esiste la sala ovale dove il Presidente chiama i suoi sottosegretari, quelli che vuole, se li vuole venire, quello no. Ma lui è capo dell'esecutivo, lui è il potere esecutivo. D'altra parte c'è il potere legislativo, ma anche un organo che ha funzioni specifiche collegate al Presidente della Repubblica. Questa è una cosa un po' raffinata, come dire, ma che è una chiave di comprensione anche del sistema americano. Per cui nella costruzione del sistema federale americano c'è un principio di unità della nazione, Presidente della Repubblica, che è eletto non direttamente dal popolo, formalmente non è così, ma è eletto da grandi elettori. Ogni Stato elegge dei grandi elettori, questi grandi elettori si riuniscono, decidono per chi voterà quello Stato, tutti insieme, e dopodiché si sommano i grandi elettori e si sa chi sarà il Presidente della Repubblica, ma formalmente non è un'elezione diretta, è un'elezione che parte dagli Stati e garantisce poi la rappresentatività del Presidente, da qui la particolarità che è successa anche in quest'ultimo turno di avere un Presidente che vince le elezioni perché ha più grandi elettori ma non ha più voti nel suo concorrente. L'Italia aveva più voti di Trump, in assoluto, ma in assoluto non conta niente, perché sono per stati, e tra l'altro alcuni stati, da cui mi pare, hanno un sistema anche proporzionale da assegnare i grandi elettori. Gli altri stati hanno un sistema invece tipicamente plurale, nel senso chi prende più voti in quello Stato ha tutti gli elettori di quello Stato. A questo punto si sa per chi voteranno i grandi elettori, tanto è vero che se il giorno della riunione formale dei grandi elettori uno ha mal di pancia sta a casa, il collegio si può integrare chiamando chiunque passi per strada. È scritto così. Non c'è nessun problema, non c'è nessuna scelta, loro sono stati eletti perché si sono presentati come grandi elettori di un candidato alla presidenza. E questo è il momento dell'unità. Dall'altra parte abbiamo invece una Camera rappresentativa, che è una Camera eletta direttamente dalla popolazione, ed è il principio democratico. In mezzo ci sta un terzo organo, che è il Senato, che è una via di mezzo. Il Senato rappresenta l'istanza federale. L'istanza federale significa che rappresenta gli Stati. Non a caso era eletto indirettamente dai parlamenti dei Stati membri all'inizio. Adesso è eletto direttamente negli Stati membri. ma rimane questa idea che il Senato è il Senato federale, dove gli Stati membri sono tutti rappresentati alla stessa maniera, per cui il Senato, diciamo che ha una natura non democratica rappresentativa nella sua pienezza, no? È un sistema molto complicato, come vedete, che potremmo anche dire che non assomiglia affatto al nostro, no? Anche se la storia poi li rende vicini per altre questioni. La nostra storia è diversa, noi siamo arrivati a un governo parlamentare che questa struttura la supera completamente. E il problema del Presidente della Repubblica è che lui non ha strumenti per imporre nulla alla Camera del Senato, mentre la Camera del Senato hanno il potere legislativo e detengono il potere di approvare gli atti importanti del Capo dello Stato. Per cui, per esempio, Obama, che si era trovato nel suo mandato un Senato in mano ai repubblicani, se ben ricordo, perché la Camera in mano ai democratici, Obama è stato paralizzato. Ha dovuto rinunciare a un sacco di cose e quando aveva bisogno di quelle cose ha dovuto chiedere all'opposizione repubblicana di andarlo incontro, e l'opposizione repubblicana ogni volta metteva sul tavolo delle richieste. Ci ha raccontato che era successo lo stesso a Clinton, e Clinton aveva dovuto rinunciare al suo progetto di riforma sanitaria, per progetto per il quale lui aveva nominato sottosegretario Hillary, la moglie, la felicissima, e ha dovuto rinunciare e licenziare la moglie dicendo: va bene, io rinuncio, perché se non rinuncio che cosa succede? Che il Senato ti blocca il bilancio. Per cui Trump è preoccupato per il semplice fatto che se lui non riesce ad avere la maggioranza al Congresso e al Senato, a gennaio avremo la solita scena, che lui dovrà accogliere l'opposizione, e Trump è molto disponibile a fare questi gesti di apertura, e trattare con l'opposizione l'ok a presentare un bilancio in disavanzo, perché le regole americane dicono che se tu devi approvare un bilancio in disavanzo devi avere una maggioranza rinforzata nelle Camere, e per averla tu devi avere il consenso dell'opposizione, e questo è il capestro, perché l'opposizione ti chiede le cose in cambio, e le cose che ti chiede in cambio sono quelle con cui spera di inchiodarti fra 2 anni alle prossime elezioni, visto che ogni 2 anni si torna a giocare la partita. Voi capite che il gioco è un gioco continuo, è un gioco un po' al massacro.